Allora, ricordate che il libro di Proverbi, o questi proverbi, non sono necessariamente promesse, l'ho detto la prima volta, non sono necessariamente promesse che possiamo applicare 100 volte su 100 nella nostra vita, ok? Per esempio, guardiamo il versetto 27 del nostro capitolo, ok? Proverbi 10, 27. Il timore dell'Eterno prolunga i giorni, ma gli anni degli empi saranno accorciati. Allora, come regola, diciamo, generale della vita, questo è vero, siamo d'accordo? Però capita ogni tanto che uno che teme il Signore muore da giovane? Sì. O viceversa, uno empio ha una vita lunga? Sì. E dobbiamo capire che Salomone qua non sta provando a comunicarci promesse dalla parte di Dio. Ci sono tante promesse nella Bibbia, vero? Però qui sta parlando dei principi con cui Dio ha stabilito questo mondo, ok? E quindi non è necessariamente una promessa. Se volete, insomma, potete dopo leggere Ecclesiaste 7:15, che dice che a volte capita che l'empio ha lunghi giorni e a volte capita che il giusto muore giovane, anche questo fa parte della parola di Dio. Quindi, nel mondo, diciamo, ideale, tutto questo sarebbe vero, però viviamo in un mondo corrotto. Amen? Le cose non vanno come dovrebbero. E quindi, dobbiamo sempre ricordarci di questo. E ricordate, sì, come già detto, erano discorsi. Adesso, arriviamo a questi proverbi singoli. E come ho detto la prima volta, ci sono, possiamo dire, due tipi di proverbi. Ci sono proverbi complementari e proverbi, se posso dire, contrastanti, posso dire, di contrasto. E di nuovo, le parole chiavi sono è o ma. Se in mezzo del proverbio dice è, vuol dire che le due cose, le due righe, si complementano. Invece, se c'è la parola ma in mezzo, vuol dire che c'è un contrasto tra le due righe. E facciamo bene osservare e saper come interpretare questi proverbi, quindi complementari o contrastanti. E sì, sono anche detti singoli, come ha detto anche David Guzik quando era qua, mi ha detto c'è un libro in cui forse il contesto non è così importante ed è proprio il libro di proverbi che contiene questi proverbi singoli. Però anche io studiando questo capitolo oggi ho visto che non è proprio a caso, non è che Salomone ha preso tutti i suoi proverbi, li ha messi nel computer, poi ha trovato un'applicazione random che li ha messi tutti in modo casuale. Non è così, perché vedremo ci sono dei temi anche principali in questo capitolo, ok? Come andremo a vedere. E ci sono anche sequenze di proverbi singoli che, capiti insieme, diciamo, arrotonda il significato di questi proverbi, ok? Quindi vediamo se anche noi stasera, anche se sono proverbi singoli, se riusciamo a trovare qualche filo logico che, insomma, attraversa questo capitolo, ok? E io vi devo confessare, ho trovato più di quello che pensavo. Studiando, ho trovato più, diciamo, un filo logico in questo capitolo rispetto a quello che pensavo. Oggi praticamente ci sono tre temi che vedremo. Vedremo il tema del lavoro e la povertà, ok? Vedremo il tema delle nostre parole, della nostra bocca, lingua, labbra, diverse parole vengono usate. E poi vedremo il tema della benedizione dell'Eterno, ok? Quindi io ho suddiviso il capitolo, vedrete, però maggiormente vedremo questi tre temi in questo capitolo, ok? Quindi leggiamo da versetto 1. Leggiamo i primi cinque versetti. Questa è la prima parte che parla del lavoro e povertà. Okay? E vedrete, le parole chiavi sono qua. Quindi, Proverbi 10:1. I proverbi di Salomone. Un figlio saggio rallegrerà il padre, ma un figlio stolto è causa di dolore per sua madre. I tesori di iniquità non giovano, ma la giustizia libera dalla morte. L'Eterno non permetterà che il giusto soffra la fame, ma respinge il desiderio degli empi. Chi lavora con mano pigra impoverisce, ma la mano degli uomini solerti fa arricchire. Chi raccoglie nell'estate è un figlio prudente, ma chi dorme al tempo della mietitura è un figlio che fa vergogna. Quindi avete notato che tutti e cinque di questi proverbi sono proverbi di contrasto. Avete notato? C'è la parola ma in mezzo cinque volte. Quindi, come ho detto, qui Salomone riflette sul, diciamo, tema di lavoro e povertà. Dalla parte della saggezza ci sono tesori, c'è lavoro, diciamo, si va ad arricchire, raccogliere, c'è giustizia e prudenza. Tutte queste parole vediamo dalla parte della saggezza. Dall'altra parte, della stoltezza, nel testo vediamo iniquità, fame, pigrizia, diciamo che uno va a impoverire, dormire e vergogna. Okay? Quindi vediamo un contrasto tra queste due vie e risultati. E allora, nel primo versetto penso che tutti i genitori possono dire sì, amen, un figlio saggio rallegrerà il padre, invece un figlio stolto causa di dolore. Per entrambi i genitori, anche se dice padre e madre, ma per entrambi. E poi in versetto 3 vediamo che Dio dice che non permetterà che il giusto soffra la fame. Okay? E a volte, come avevo detto, ci sono le eccezioni, a volte uno giusto forse non ha da mangiare, però Dio provvede per i suoi, lui ci dà quello che serve per la vita. Dio nella vita non ci promette ricchezza straordinaria, vero? Non è promesso. Dio ci dà quello che ci serve, non esagera per dire. Anche Matteo, capitolo 6, 31, lì Gesù ci promette. Cioè dice, non preoccupatevi dicendo che mangeremo, che berremo. Cosa dice? Cercate prima il regno di Dio e tutte le altre cose vi saranno sopraggiunte. Amen. Quello è una promessa del Signore. Cioè lui ha detto, non preoccupatevi, ci penso io. Ok? E poi vediamo in versetto 4 e 5 che chi lavora arricchisce, ok? Come in principio generale, chi invece è pigro si impoverisce. Ok? Questo principio generale penso che noi abbiamo tutti anche notato in questo mondo. Io però ho notato come versetto 3, cioè che Dio provvede per il giusto, e versetto 4 e 5, cioè il lavoro arricchisce, sono due cose che si complementano, ok? A volte Dio ci dà delle cose miracolosamente, no? A volte ho sentito storie di chi aveva bisogno di mangiare, sentono qualcuno che bussa alla porta quella mattina, aprono e c'è pane là e possono mangiare. Succede e noi possiamo dire gloria a Dio, vero? Però di solito Dio come provvede per i nostri bisogni? Ci dà un lavoro, lavoriamo e poi o riceviamo cibo direttamente o insomma con la busta paga riusciamo a comprare quello che ci serve. E vediamo che Dio provvede per noi tramite i mezzi. Quindi Dio non permette che il giusto soffra la fame perché ci dà appunto del lavoro per poter lavorare e così provvede quello di cui abbiamo bisogno. Allora, menzioneremo anche questi versetti più avanti, però per adesso vediamo la prossima parte, da versetto 6 a 14. Qui c'è la prima parte che parla delle nostre parole. Vedremo tante volte la parola bocca, labbra, lingua, parole, chiacchierone, insomma, stiamo parlando della stessa cosa. Quindi versetto 6, ci sono benedizioni sul capo del giusto, ma la violenza copre la bocca degli empi. La memoria del giusto è in benedizione, ma il nome degli empi marcirà. Il saggio di cuore accetta i comandamenti, ma il chiacchierone stolto cadrà. Chi cammina nell'integrità cammina sicuro, ma chi segue vie tortuose sarà scoperto. Chi ammica con l'occhio causa dolore, ma il chiacchierone stolto cadrà. La bocca del giusto è una fonte di vita, ma la violenza copre la bocca degli empi. L'odio provoca liti, ma l'amore copre tutte le colpe. La sapienza si trova sulle labbra di chi ha intendimento, ma il bastone è per il dorso di chi è privo di intendimento. I saggi accumulano conoscenza, ma la bocca dello stolto è una rovina imminente. Quindi, come ho già detto, abbiamo visto diverse volte, bocca, chiacchierone, parole, eccetera, eccetera. Questi versetti parlano delle nostre parole, ok? Del nostro parlare. Vediamo che l'uomo con parole sapienti ha benedizioni, vivrà nella memoria di, anche degli altri, anche dopo la morte. Lui accetta i comandamenti di Dio, cammina sicuro, è una fonte di vita, copre le colpe con amore, condivide sapienza e accumula conoscenza. Ecco, l'uomo saggio, questi versetti ci dicono tutte queste cose. Invece dall'altra parte, l'uomo stolto, lui è coperto di violenza, o la sua bocca è coperta di violenza, sarà dimenticato, cadrà, sarà scoperto, provocherà liti, sarà castigato ed è sempre in pericolo di rovina, rovina imminente. Vedete il contrasto? Due vie diverse. Allora, noi non è che parleremo di ogni singolo versetto, e saremo qua fino a mezzanotte, ok? Quindi io adesso voglio evidenziare qualche versetto e vedere quello che dice. Voglio notare il versetto 11, che parla della bocca del giusto e dice che è una fonte di vita, ok? La bocca dell'Eterno è una fonte di vita. Vediamo quattro volte nel libro di Proverbi che c'è questa fonte di vita. Il saggio viene descritto in questa maniera. E ovviamente è il linguaggio figurativo, non vuol dire che letteralmente acqua, insomma, scorre dalla bocca, ok? Ma come scorre l'acqua, scorre vita e benedizione dalla bocca del giusto, ok? È un'immagine, questa fonte di vita, che parla proprio della vita pura, la vita pura. Se pensate proprio all'inizio della Bibbia, in Eden dice che c'era un fiume che scorreva dal giardino e irrigava il giardino. E vediamo proprio dall'inizio questo e poi alla fine vediamo nella Nuova Gerusalemme il fiume dell'acqua della vita. Vediamo questo in tutta la Bibbia, vediamo questa cosa, la fonte della vita. E qui dice che l'uomo giusto, cioè quello che dice, quello che condivide, è come una fonte di vita. Cioè lui conferisce vita e grazia con le sue parole. Ok? È bello perché in qualche versetto in Proverbi sembra che questa fonte di vita è una fonte esterna dove noi andiamo a bere. Ok? Un'altra fonte, una fonte di là. Io vado per bere, per insomma avere questa acqua viva. Invece in altri versetti sembra proprio una fonte interna che scorre da dentro fuori verso gli altri. E penso che questo è proprio così come la saggezza. La saggezza è qualcosa che noi riceviamo, vero? Lo ascoltiamo, lo apprendiamo, insomma viene dentro di noi. Però è poi anche qualcosa che possiamo dare agli altri, qualcosa che riceviamo però poi che diamo agli altri, ok? Non dobbiamo girare lì, però se volete, in Giovanni 7, 37 a 39, Gesù dice proprio una cosa simile riguardo lo Spirito Santo. Dice, venite a me per bere, però poi dice, chi beve avrà una fonte dentro, da qui sgorgeranno fiumi d'acqua viva, ok? Quindi è qualcosa che riceviamo per poi dare. E penso che questo è vero. Prima di poter dare qualcosa, lo dobbiamo ricevere, ok? E non possiamo dare quello che non abbiamo già ricevuto o già imparato. E vedremo qua quanto importante è ricevere, ascoltare la saggezza, perché non abbiamo niente da dare se non ci è stato prima dato a noi. Notiamo il versetto 12, un versetto che forse avete già sentito. L'odio provoca liti, ma l'amore copre tutte le colpe. Quindi l'odio cosa produce? Liti. L'odio produce, insomma, conflitto. Giacomo dice che i nostri desideri carnali producono questi liti. E penso che da questo facciamo bene quando litighiamo, ok? Quando abbiamo una lite, facciamo bene a chiederci, ma io in tutto questo che cosa voglio? Cosa voglio da tutto questo? Quali sono i miei desideri? Perché mi arrabbio? E penso che capiremo tanto. Perché noi possiamo dire, ok, è possibile avere una rabbia giusta. Ok, come Gesù nel Tempio, lui si è arrabbiato, ok? E ovviamente Gesù non ha mai peccato. Quindi possiamo dire, è possibile avere una rabbia giusta, ok? Parola chiave, possibile. Più probabile che noi, esseri umani, quando ci arrabbiamo, quando litighiamo, forse non è proprio quella rabbia giusta, ma è qualcosa di sbagliato. E tante volte è semplicemente perché vogliamo qualcosa. Vogliamo essere rispettati, vogliamo essere visti, vogliamo essere riconosciuti, vogliamo, insomma, tante cose. Vogliamo forse adempiere qualche desiderio carnale, vogliamo che le cose siano fatte nel modo nostro, eccetera, eccetera, eccetera. Facciamo bene chiederci, io che cosa voglio in questo? Cosa voglio? E la soluzione viene però proposto qua. L'odio provoca liti, ma l'amore copre tutte le colpe. Quindi la soluzione per le nostre liti è l'amore di Dio, ovvero anche il perdono. Allora, cosa vuol dire coprire tutte le colpe? Questo non vuol dire ignorare il peccato. Okay? Non vuol dire, ah vabbè, è successo, allora lo copriamo e non ci pensiamo più. No, ok, la Bibbia non ci dice questo. Cosa succede quando ignoriamo il peccato o un male che ci viene fatto? Va mai bene? Praticamente succede che ce lo ricorderebbe, tipo un male subito, se qualcuno pecca contro di noi e noi diciamo, ah, non fa niente. Quando poi ci arrabbiamo un'altra volta, cosa verrà fuori? Quella cosa che abbiamo coperto, che abbiamo... Esatto, quindi non vuol dire che dobbiamo ignorare il peccato, ok? Praticamente vuol dire che in amore dobbiamo parlarne, chiedere scusa, perdonare e andare avanti. Amen, questo è quello che dobbiamo fare, questo è ciò che fa l'amore. Infatti leggiamo un proverbio molto simile in Proverbi 17, versetto 9. Qualche capitolo in avanti. Chi copre una colpa si procura amore, ma chi vi ritorna sopra divide gli amici migliori. E quindi l'amore copre il peccato. Vediamo qua che chi dimostra questo amore in questa maniera procura per se stesso amore in ricambio. Avete notato? Chi copre una colpa si procura amore. Come il Signore ha detto, tutte le cose dunque che voi volete che gli uomini vi facciano, fatele anche voi a loro. Okay? Però poi possiamo notare il problema in Proverbi 17, versetto 9, e quando ritorniamo sempre sullo stesso problema, invece di perdonare e insomma affrontare le cose, torniamo sempre sulla stessa cosa. E se continuiamo a rinfacciare qualcuno, ok, per il stesso peccato, anche se noi siamo veramente, insomma, se qualcuno ha veramente peccato contro di noi, ok, questo può essere. Però se noi continuiamo comunque a rinfacciare e non perdonare, non abbiamo veramente perdonato e non abbiamo veramente mostrato quel amore. E la soluzione è sempre la stessa. Dobbiamo in amore parlarne, ascoltare bene, chiedere scusa, perdonare, chiarire le cose e andare avanti. Quindi non è sempre possibile, però la situazione migliore sarebbe non parlare zero volte, non ignorare, vero? Non parlare migliaia di volte, ok? Però parlare quella volta, chiariamo le cose, chiediamo scusa, perdoniamo e andiamo avanti. E così con amore possiamo coprire quelle trasgressioni, quei peccati. Giriamo un attimo in, Primo Pietro, capitolo 4, dove l'Apostolo Pietro cita proprio questo versetto. Primo Pietro 4. Non avevo mai notato una cosa in questi versetti. Primo Pietro 4, versetto 7 e 8. Or la fine di tutte le cose è vicina. Siate dunque sobri e vigilanti per dedicarvi alle preghiere, avendo prima di tutto un intenso amore gli uni per gli altri, perché, ed ecco il nostro versetto, l'amore coprirà una moltitudine di peccati. Quindi Pietro l'Apostolo cita proprio questo versetto. Lui in versetto 7 dice: c'è poco tempo, il Signore sta per tornare, perciò dobbiamo vegliare, dobbiamo pregare, dobbiamo perseverare nella parola, dobbiamo, insomma, stare saldi nell'opera di Dio. Però cosa dice in versetto 8? Non avevo mai visto questa cosa. Avendo prima di tutto un amore intenso gli uni per gli altri, ok? E vediamo che c'è un ordine in tutto questo. Vediamo che l'amore fraterno deve essere prima di quelle altre cose, non che non siano importanti, ok? Però prima di tutto non dimenticate l'amore gli uni per gli altri. Ci deve essere amore fraterno per poter pregare, ministrare, eccetera, eccetera, in modo efficace. In Primo Giovanni 4:20 c'è scritto: se uno dice io amo Dio e odia il proprio fratello, è bugiardo. Chi non ama infatti il proprio fratello che vede, come può amare Dio che non vede? Ok? È chiaro, la scrittura lo rende chiara. Dobbiamo avere quell'amore tra di noi, gli uni per gli altri. Questa deve essere una priorità, che poi va, insomma, accompagnata con tutte le altre cose. Però dobbiamo tenere questo amore gli uni per gli altri. E penso io, Signore, insomma, è una sfida anche per me. Cioè, posso dire le mie preghiere, posso fare le cose qui in chiesa, eccetera, eccetera, eccetera. Ma prima di tutto, o senza, insomma, devo avere questo amore per tutti voi, per tutti i miei fratelli, devo dimostrare questo amore. Amen? Torniamo adesso in Proverbi 10. Proverbi 10. Voglio notare velocemente il versetto 13, poi andremo avanti. Dice: la sapienza si trova sulle labbra di chi ha intendimento, ma il bastone è per il dorso di chi è privo di intendimento. O anche il versetto 14, i saggi accumulano conoscenza. Okay? Voglio che ci chiediamo questa cosa: come fanno i saggi ad accumulare saggezza? Penso che sia abbastanza chiaro. Ascoltando. Accumuliamo la sapienza ascoltando, quando ascoltiamo. Cosa non possiamo fare mentre ascoltiamo? Non so se ha senso la domanda. Vi dico quello che voglio dire. Non si può ascoltare. Esatto, esatto. Se parliamo non si può ascoltare. Ok? Chi è sposato, insomma, forse ogni giorno scopriamo questa cosa. E quindi, quello che voglio dire è: più parliamo, meno impariamo. Ok? Ed anche viceversa. Meno parliamo, più possiamo imparare, ok? Non è garantito perché può essere che non ascoltiamo affatto, però più parliamo, meno potremo imparare. Però meno parliamo, più potremo imparare, ok? È un paradosso, ok? Però quelli che non sanno niente, insomma, poco, parlano tanto, e quelli che sanno tanto, tante volte, sono quelli che parlano proprio poco. E qui voglio dire, ci sono diverse personalità, ok? Ci sono chi, proprio per natura, parla un po' di più, chi parla un po' di meno. Non sto parlando di questo. Sto parlando di uno che non ascolta, o uno che proprio ascolta e riceve tanta sapienza, ok? Ed io conosco alcune persone, e proprio le ammiro tanto, quelle persone che parlano poco, però ogni volta che aprono la bocca, è proprio come quella fonte di vita, no? Dicono anche cinque parole, però, insomma, mi stravolge la vita con quei cinque parole che dicono, ok? Ed io voglio essere così. Cioè, non voglio parlare troppo, io voglio avere quelle poche parole, però parole con sostanza e tanto significato. Bene, allora, versetto 15 e 16. L'opulenza del ricco è la sua città forte, la rovina dei poveri è la loro povertà. Il lavoro del giusto serve per la vita, il guadagno dell'empio per il peccato. Quindi questa è la seconda parte che parla di lavoro e povertà. Avete visto le parole? Lavoro e povertà. Allora, leggendo questi versetti, o anche 15 senza 16, si potrebbe quasi avere l'idea che la vita bella è con i soldi, con tanti soldi, e la vita brutta è con pochi soldi. Okay? L'opulenza del ricco è la sua città forte, la rovina dei poveri è la loro povertà. Okay? Però ovviamente sappiamo che questo non è vero se lo mettiamo in confronto con il resto della Bibbia. Okay? L'unica vera vita si vive con tanti soldi? No, basta che guardiamo la vita del nostro Signore, lui aveva insomma poco, però aveva la vita molto abbondante. E poi tante volte anche sono i più ricchi che insomma sono i più miserabili, quindi non sta dicendo questo versetto. E nel contesto vediamo che la ricchezza è collegata con il lavoro e la povertà con la pigrizia, ok? Quindi l'enfasi di questo capitolo è l'operosità porta sicurezza, ok? Mentre la pigrizia porta rovina. Ok, chiaro, non vuol dire che se uno ha tanti soldi è l'unico modo per avere la bella vita e viceversa, no. Se noi lavoriamo bene, noi avremo una certa sicurezza. Se invece siamo pigri, porteremo rovina sulla nostra vita. E versetto 16, chi custodisce l'ammaestramento è sulla via della vita, ma chi rifiuta la riprensione si smarrisce, ok? E vi chiedo se questa è una parola. Perdonatemi se ho inventato una parola, ok? E si può dire insegnabilità? È una parola? No. C'è una parola che potrei sostituire e usare in questo caso? Capite quello che voglio dire? Ammaestrabile? Meglio così. Ok, però ammaestrabilità si può dire? Ancora no, ok. Penso che voi capite il concetto, ok? Dobbiamo, diciamo, essere insegnabili o ammaestrabili come credenti, ok? In tutto, ma anche specialmente nel contesto qua, lavoro, pigrizia, e anche le nostre parole, che il Signore ci dia cuori, insomma, maleabili che possano ricevere la sua parola. Ok, versetto 18 a 21. E chi maschera l'odio a labbra bugiarde, e chi sparge calunnie è uno stolto. Nelle molte parole non manca la colpa, ma chi frena le sue labbra è saggio. La lingua del giusto è argento scelto, ma il cuore degli empi vale poco. Le labbra del giusto nutrono molti, ma gli stolti muoiono per mancanza di senno. Ok, di nuovo le parole chiavi qui, labbra, parole, labbra, lingua, labbra. Stiamo parlando del nostro parlare. Vedete che anche se sono proverbi singoli, c'è un filo logico che stiamo seguendo. Allora, versetto 18, chi maschera l'odio a labbra bugiarde, non è una scusa per smascherare il nostro odio, ok? Ah vabbè, insomma, se no sto mentendo, no. Dio dice che dobbiamo risolvere il problema del cuore, non smascherare, diciamo, il nostro odio. Versetto 19 contiene tanta saggezza, ok? Nelle molte parole non manca la colpa, ma chi frena le sue labbra è saggio. Ok, possiamo tutti dire sì, è proprio così. A volte è proprio un peccato parlare tanto, vero? Cioè, parliamo tanto, è un peccato. Poi abbiamo visto che più parliamo, meno impariamo, e viceversa. Ma è pure vero che più parliamo, anche senza cattiveria, anche senza voler fare qualcosa, più diventa probabile che diremo qualcosa di stupido, vero? Più parliamo, più aumentiamo la probabilità di dire qualcosa, ma Signore, perché l'ho detto? Ok? E quindi c'è tanta saggezza, versetto 19, nelle molte parole non manca la colpa. Quindi facciamo bene, insomma, calmarci, frenarci un po', perché chi frena le sue labbra è saggio. Come l'Apostolo Giacomo dice, tutti manchiamo in molte cose, se uno non sbaglia nel parlare, è un uomo perfetto ed è pure capace di tenere a freno tutto il corpo. Ok? Vi incoraggio poi a leggere tutto il capitolo là, Giacomo 3, che parla di tanti di questi concetti. C'è un altro versetto che avete sentito sicuramente, sempre nella lettera di Giacomo. Lui dice, perciò, fratelli miei, carissimi, sia ogni uomo pronto ad ascoltare, lento a parlare e lento all'ira, ok? Questo è un versetto, insomma, fondamentale. È stato detto, abbiamo due orecchie, vero? E una bocca, ok? E questa proporzione non è casuale. Il Signore ci ha dato due orecchie per ascoltare il doppio di quanto parliamo, però tante volte è proprio capovolto, mille volte più di ascoltare parliamo, ok? Però facciamo sempre bene ascoltare di più e parlare di meno, ok? Adesso andiamo avanti, versetto 22 a 30. Qui parliamo della benedizione dell'Eterno. Punto, versetto 22. La benedizione dell'Eterno arricchisce ed egli non vi aggiunge alcun dolore. Commettere una scellaratezza per lo stolto è come un divertimento, così è la sapienza per l'uomo che ha intendimento. All'empio succede ciò che egli teme, ma ai giusti è concesso ciò che desiderano. Quando passa la tempesta, l'empio non è più, ma il giusto ha un fondamento eterno. Come l'aceto ai denti e il fumo agli occhi, così è il pigro per quelli che lo mandano. Il timore dell'Eterno prolunga i giorni, ma gli anni degli empi saranno accorciati. La speranza dei giusti è gioia, ma l'attesa degli empi perirà. La via dell'Eterno è una fortezza per l'uomo integro, ma è rovina per gli operatori di iniquità. Il giusto non sarà mai smosso, ma gli empi non abiteranno nella terra, scusate. Quindi qui vediamo proprio la benedizione dell'Eterno, diciamo, sulla vita dei giusti, ok? Cosa dice in questi versetti? La benedizione dell'Eterno arricchisce, non aggiunge dolore, concede i nostri desideri, dà un buon fondamento, prolunga i giorni, ci dà gioia e una fortezza e ci rende stabili. Amen. Questa è la benedizione, questo è ciò che il Signore fa per noi, ok? E questo è molto interessante, questi versetti, perché i proverbi di solito enfatizzano quello che l'uomo fa, vero? L'uomo saggio fa ABC e succede, insomma, quello che segue. Invece, a volte, come qua, qui i proverbi riconoscono quello che il Signore fa per noi, la benedizione dell'Eterno. E qui vediamo proprio la grazia di Dio versata su chi lo teme. Okay? Infatti, in versetto 4 c'era scritto: la mano degli uomini solerti fa arricchire. Ma invece in versetto 22 chi arricchisce? La benedizione del Signore, dell'Eterno, arricchisce. Signore. E questo è vero. E queste due cose non si contraddicono. Dio ci provvede tutto, anche il lavoro, come ho già detto, con cui possiamo comprare il pane per avere, diciamo, la provvidenza di Dio. Ovviamente la verità più fondamentale è che Dio provvede, che Dio benedice, che Dio ci dà tutto e di più. Notiamo, vogliamo fare un contrasto tra versetto 24 e versetto 3. Leggo il versetto 24. All'empio succede ciò che egli teme, ma ai giusti è concesso ciò che desiderano. Adesso il versetto 3. L'Eterno non permetterà che il giusto soffra la fame, ma respinge il desiderio degli empi. Mettendo questi due proverbi insieme, impariamo che per l'empio gli succede ciò che gli teme, o ciò che teme, e non riceve quello che desidera. Ok? Invece per il giusto, impariamo in versetto 3 che Dio provvede ai suoi bisogni, quello che gli serve, insomma. E poi in versetto 24, Dio gli concede anche i suoi desideri. Ok? Non è bellissimo questo? Stavo proprio riflettendo su questo. Quante volte è successo che Dio non ci dà soltanto quello che ci serve, ma anche quello che desideravamo, quello che volevamo, quello che era molto più stravagante, no, sì, quello che era molto di più rispetto a quello che, diciamo, ci serviva. E io stavo riflettendo proprio sulla generosità di Dio. Cioè, Lui non ci dà soltanto quello che ci serve, ma ci dà molto di più. Io voglio considerare un attimo, e potete anche girare lì, secondo Samuele 7. Secondo Samuele 7, è una storia che forse voi conoscete. Davide, re Davide, cosa vuole fare? Vuole costruire un tempio. Okay? Vuole costruire un tempio per Dio. Praticamente lui aveva un palazzo suo, tutto grande, però Dio abitava sempre nel tabernacolo. Quindi, insomma, lui chiede, ma Dio come risponde a Davide quando dice: io voglio costruire una casa per te, Dio? Come risponde? Te, Davide, vuoi fare una casa per me? E poi cosa gli dice? Non sarai tu a costruire una casa, un tempio per me, ma Dio cambia la cosa, dice: sarò io a costruire una casa per te, Davide. Che vuol dire più che altro una progenie, da cui sarebbe venuto Gesù, il Messia, il Re dell'universo. Quel Messia è già venuto per morire per noi, in tanti modi sconvolto il mondo. Però c'è ancora tanto da venire. Allora, Gesù deve venire un'altra volta e stabilire il suo regno su questa terra. E tutto questo è l'adempimento di quello che Dio ha promesso a Davide in questo capitolo. E quindi Dio gli fa: ma Davide, cioè, cosa dici? Tu vuoi fare una casa per me? Allora, io stavo pensando, voi sapete chi è Elon Musk? Quello miliardario americano, fondatore di Tesla. Per quello che ho capito, è l'uomo più ricco al mondo. Ho fatto una ricerca e lui dovrebbe, insomma, avere, diciamo, il suo valore è 262 miliardi di dollari statunitensi. Cioè, proprio una cifra astronomica, non possiamo neanche capire, ok? E sarebbe, diciamo, che tu hai l'opportunità di uscire con lui a prendere un caffè, ok? Tu bevi un caffè con lui. E alla fine andate in casa e tu dici, Elon, ti voglio comprare il caffè. Secondo voi, cosa direbbe? Tu pensi che ho bisogno, tu pensi che io ho bisogno che tu ti compri il caffè? Ho fatto una ricerca, la catena più grande di caffè, diciamo, in America, Starbucks, non ci sono catene qua, quindi scusate, ho dovuto guardare quello americano, Starbucks, ha un valore di 84 miliardi. Quindi lui con meno della metà dei suoi soldi potrebbe comprare non soltanto il caffè, non soltanto il negozio, ma tutta la catena di questi caffè, ok? E tu sei là, sì, pago io, non ti preoccupare, ti pago il caffè, ok? Allora, io non sto dicendo che Elon Musk è Dio, che non mi fraintendete. Però avete capito? C'è Davide, sì Dio, io voglio fare questa cosa per te, ok? E Dio non lo dice per prendere in giro Davide, no, lo dice perché per quanto possiamo fare noi per Dio, è sempre così minuscolo rispetto a quello che Dio fa per noi. E quindi Dio va avanti e spiega a Davide veramente quante benedizioni verserà sulla sua vita. Come ho detto, il Messia, il Regno Eterno, insomma, tutto andando avanti, avanti, avanti. Adesso leggiamo come Davide risponde, ok? Volevo fare qualcosa per Dio, Dio gli dice, ma insomma, non ho bisogno, sarò io a dare a te, ok? E vediamo come risponde Davide. Allora il re Davide andò a sedersi davanti all'Eterno e disse, chi sono io, o Signore, o Eterno? E che cos'è la mia casa da farmi arrivare fin qui? Ma questo era ancora poca cosa ai tuoi occhi, o Signore, o Eterno, perché tu hai parlato anche della casa del tuo servo per lontano futuro. Ora è questa la legge dell'uomo, o Signore, o Eterno. Che potrebbe dirti di più, Davide? Guarda se stesso. Che potrebbe dirti di più? Tu conosci il tuo servo, o Signore, o Eterno. Per amore della tua parola e secondo il tuo cuore hai compiuto tutte queste grandi cose per farle conoscere al tuo servo. Per questo sei grande, o Eterno, o Dio, nessuno è come te e non c'è alcun altro Dio all'infuori di te, secondo tutto ciò che abbiamo udito con i nostri orecchi. E potremmo andare avanti a leggere, però queste sono parole di un uomo che ha capito. Okay. Un uomo che ha capito che quello che lui potrebbe provare a dare a Dio non è niente rispetto a quello che Dio dà a noi. E penso che questa prospettiva proprio ci cambia la vita. Quando riconosciamo che anche quello che abbiamo, tutto quello che abbiamo viene da Dio, okay? Cambia tutto. E io voglio avere proprio questa prospettiva di Davide, di dire chi sono. Chi sono io, Signore? Chi sono io? Tu mi hai dato tutto. Io non sono nessuno, non sono niente. Ok. Quindi adesso tornando in Proverbi 10, versetto 24, quando dice, ai giusti è concesso ciò che desiderano. Ok. E adesso uno forse si chiede, ah, bello, allora, qualsiasi cosa... Cioè, posso una bella villa a Portofino con uno yacht di 40 metri? Grazie, Signore, sei veramente generoso. Noi ridiamo perché sappiamo che non è così. Giriamo in Salmo 37, c'è un versetto che ci aiuta proprio a capire questa cosa. Salmo 37, prendi il tuo diletto, versetto 4, prendi il tuo diletto nell'Eterno. Ed egli ti darà i desideri del tuo cuore. Ok? E questa è la chiave. Se lasci che Dio sia il Signore dei tuoi desideri, ok? Il Signore, il Re, il capo dei tuoi desideri, ok? Siamo chiari? Lui li adempierà. perché ogni desiderio che non viene da lui sarà tagliato, non ci sarà più, ok? E Dio metterà a posto di quei desideri i suoi desideri che lui vuole adempiere, ok? E quindi è così che possiamo avere i desideri nel nostro cuore, lasciando che Dio sia il Signore dei nostri desideri. E quando noi troviamo il nostro diletto in Lui, vedremo che Lui adempierà i nostri desideri. Di nuovo, non è un cheat code per avere quello che vogliamo, non vuol dire che possiamo dire sì, sì, la porta fino, ho trovato quella... No, non è questo, ok? È un'opportunità che Dio ci dà per allineare i nostri desideri con i suoi. E poi, quando noi abbiamo i suoi desideri, lui non vuole fare altro che adempiere desiderio dopo desiderio, ok? Versetto 27, abbiamo già parlato. Voglio solo notare la stabilità del giusto negli ultimi versetti. Versetto 25 dice che il giusto in Dio ha un fondamento eterno nella tempesta. Ha gioia, in versetto 28, ha una fortezza, in versetto 29, e in versetto 30 dice che non sarà mai smosso, ok? Quindi noi che siamo suoi, insomma, abbiamo un fondamento, abbiamo gioia, abbiamo una fortezza e non saremo mai smossi. Poi versetto 31 e 32, e questi sono gli ultimi, la bocca del giusto produce sapienza, ma la lingua perversa sarà troncata. Le labbra del giusto conoscono ciò che è accettevole, ma la bocca degli empi conosce solo cose perverse. Quindi questa è la terza sezione che parla del nostro parlare, ok? Di nuovo, bocca, lingua, labbra, bocca. Quindi è proprio un filo che vediamo in tutti questi versetti. Non c'è tanto da aggiungere qua, abbiamo già insomma coperto la maggior parte. Questo è Proverbi capitolo 10. Quindi di nuovo, ricapitolando, tanta saggezza per il nostro parlare, tanta saggezza per il nostro lavoro e pigrizia, insomma, ed anche come Dio provvede, e poi, insomma, delle verità riguardo la benedizione di Dio nei nostri confronti. Amen.